coisa não. Forse l'integrazione è tutto lui.
Vabbè, vabbè, anche le mie allora, se ci riesco.
Ma se c'è arrivata, quella lì ci sarà, eh? Non ci sono in quella mail io come elenco.
Facciamo così, visto che non è un atto urgente e visto tra l'altro che noi avremo anche in una prossima seduta del Consiglio l'approvazione del POC.
Con la controdeduzione alle osservazioni che sono state fatte.
Allora, possiamo anche pensare di rinviarla, capito?
Quella seduta lì, insomma.
Sì, così. Il rito è il modo di guardarci.
Sì,
eh?
Esatto. Sì. Mi faccio meglio l'idea.
Io poi mi sono dimenticato di dire una cosa che...
Ma mi dispiace perché l'opera si era preparato.
Ma mi ha preparato, è il mio lavoro. Cioè, non è il mio lavoro, ma io sono anche interessato professionalmente. No, mi sono dimenticato una cosa che era una premessa importante. Questa classificazione il Comune l'aveva già nel piano regolatore vecchio, eh? Sì, non è una cosa nuova, tant'è vero che chi fa adesso un progetto deve applicare quello del vecchio piano regolatore, siccome però il PSC è diverso, quindi, e poi essendo adottato questo qui è già in salvaguardia, quindi devono già rispettarlo, quindi non c'è un vuoto di legalità, o di legalità. Però le procedure finché non siamo, abbiamo la chiusura dell'approvazione è sempre una cosa lì da finire, insomma. Ma giustamente, come dice il sindaco, siccome il POC, che è la cosa forse più importante, che era interessato a questa cosa, io direi sì, di rinviare, sì. Così tu hai modo,
diciamo,
di commentarti, giusto?
Gamberi non ha avuto modo di approfondire.
Sì, di commentare,
aspetto,
sì, perché in effetti...
Diamo il tempo di poter consultare.
Va bene.
Va bene, rinviato allora.
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed eliminazione dei vincoli convenzionali derivanti dalla convenzione di piano per l'edilizia economica e popolare ai sensi dell'articolo 31,45 e successivi della legge numero 448 del 23/12/1998 e all'epocante.
Mi pare sono sì, mi sembra sì. Sì. Allora qui la materia riguarda le case popolari, ma non le case popolari singole di un intervento qua e là come si faceva una volta, riguarda proprio i PEP, i piani di edilizia economica popolare, i piani, diciamo, sarebbero le lottizzazioni fatte per fare le case popolari. Noi abbiamo in questo caso la prassi era quella, per agevolare e ridurre i costi, diciamo, di queste opere, di il comune, che era il titolare delle aree perché le espropriava, cioè non le aveva già, eccetera, invece di venderle, che avrebbero avuto un prezzo di mercato praticamente, venivano date in diritto di superficie, cioè in pratica l'area rimaneva del comune. L'edificio che veniva sopra e costruito invece era di proprietà, diciamo, degli interessati, prima delle cooperative e poi di chi li ha acquistati, e per 99 anni c'era questo diritto di avere il terreno, cioè di aver costruito sul terreno. Però l'inghippo era che dopo, l'inghippo per modo di dire, insomma, dopo 99 anni o si faceva una nuova convenzione che si rinnovava il pagamento dell'area, di questo diritto di superficie, oppure diciamo, l'immobile diventa di proprietà comunale. Noi nel nostro comune abbiamo solo un caso, che è un edificio che c'è in cima a via Montegrappa, che è anche un edificio discreto, insomma, che è abitato, insomma, è anche moderno. Allora, una legge qui del 98 ha previsto, questa legge che abbiamo letto del 98, ha previsto che dietro, insomma, con certe modalità questo diritto di superficie può essere comprato praticamente, che diventa invece di proprietà, il terreno diventa di proprietà dell'edificio che c'è sopra, o siccome lì ci sono generalmente dei condomini, anche solo per millesimi di un appartamento solo. Infatti noi abbiamo, ci siamo mossi, perché questo è un regolamento che uno potrebbe farlo indipendentemente se ha delle richieste ma noi, o meno, ma noi avendo solo un edificio, un caso, ci siamo mossi perché c'è stata fatta una domanda, un'istanza di uno che vuol vendere l'appartamento, e siccome sul mercato la gente è molto restia, perché anche se c'è 99 anni che dovrebbe interessare nessuno, perché uno 99 anni non c'è più, però insomma è una cosa che commercialmente insomma disturba, ecco. Ma è ovvio che c'era poi anche una differenza di prezzo. Allora, questa possibilità viene data pagando un corrispettivo che è calcolato, è un po' complesso ma ve lo spiego velocemente. Cioè in pratica, siccome uno ha avuto un beneficio perché ha avuto la terra a un prezzo basso, si fa la differenza di quello del valore venale attuale dell'area meno quello che aveva sborsato l'interessato per avere delle superfici, però attualizzato, perché sennò avrebbe una differenza enorme, attualizzato, cioè con la svalutazione, se l'aveva fatto 20 anni fa è attualizzato. Su questa differenza, che sarebbe la differenza da pagare, però si paga solo il 60%, cioè uno paga il 60% di questo qui. Poi il comune può abbattere questo pagamento fino al 50%. La proposta che ha fatto l'ufficio, che ne abbiamo parlato anche noi, è quella di dare un abbattimento del 25% di questo importo che viene fuori da quel calcolo che vi ho detto. Quindi in questo caso praticamente si va al 45%, perché 60% meno 15%, 25% fa 45%. In più, nella convenzione che uno comprava, aveva il diritto di superficie, ci sono anche degli altri vincoli che riguardano l'immobile, cioè che se uno l'affitta deve dargli l'affitto con l'equo canone, oppure insomma deve essere convenzionato col comune, se lo vende il prezzo è convenzionato, per cui è il comune che dà il nulla osta al prezzo che deve vendere. Ci sono questi vincoli. Per togliere anche questi vincoli, perché la legge qui farebbe piazza pulita, prevede un 3% su quell'importo che è venuto fuori da quel famoso 45%. Quindi io adesso ho detto il regolamento com'è. Questo 3% lo decide poi l'interessato, se vuol pagarlo elimina tutto, se no rimangono questi vincoli. Ecco. Quindi è una legge un po'... Del 98 c'era Berlusconi.
No. Forse sì.
Perché queste leggi le ha sempre fatte Berlusconi. No, scusate la parentesi. Perché anche l'affrancamento dei terreni, che col 4%.
96.
No, beh, però dopo ho avuto delle interruzioni, sono state. Non mi ricordo.
Il 98 era già...
Comunque questa si bisogna andare a prendere fuori la legge. Comunque no, per dire che è una legge.
23-12.
Comunque è una legge di questo tipo, c'è, cioè praticamente.
Vediamo per buona questa tua.
Ecco, per buona, è buona sicuro, cioè vuoi dire delle cose inventate. Cioè non è che vado. No, no, appunto, forza. Però no, beh, diventa un 45% più un 3%, insomma. Comunque adesso poi sarà dura fare tutti questi conteggi, perché sai, il valore venale uno lo può contestare.
Abbiamo gli uffici che sono competentissimi.
Sì, ma qui siamo nella discrezionalità, per cui c'è uno che gli può anche dire non lei ha sbagliato tutto, non è così, non è che c'è delle cose automatiche, capito? Vabbè, comunque quello rinviamolo quando questo è lo schema di come si deve fare le percentuali. Poi quando pari il valore venale bisogna che qualcuno ci prenda, insomma. Comunque, questo è questo regolamento che è da approvare, perché c'è. E come poi si sviluppa praticamente questa operazione? Si sviluppa con un'altra convenzione nuova che annulla la vecchia, regola i nuovi rapporti, quindi è tipo un atto notarile che dice che quel terreno lì va fatta la cultura catastale, perché se tu adesso vai in catasto dice fabbricato di Tizio Caio, area del comune di diritto di superficie. quindi c'è tutta una procedura, diciamo, tecnica per arrivare alla, alla cosa. Quindi noi approviamo la delibera del regolamento, più c'è, e al regolamento c'è anche lo schema di convenzione che spiega tutti questi passaggi che poi andranno riempiti con i numerini, insomma. Quindi io non so se sono stato chiaro, comunque è così.
Torniamo per buono.
Adesso so, per buono. Ma allora, qui è un'altra cosa di mancanza di fiducia, allora, no. non vorrei che si ripetessero certe. Va bene, dai.
Quindi questo regolamento, se ho capito bene, riguarda soltanto agli edifici popolari,
ma addirittura neanche quelli singoli, dove sono nati in piani PEP proprio. Perché delle volte
dove c'era di superficie,
sì, che c'era lì, c'era sempre il diritto
di superficie, perché se no ne avrebbe più di uno di edifici popolari.
Appunto, no, cioè, perché
quello che ricade solo è quello lì, perché è l'unico che
è dentro un PEP, proprio PEP, perché entre gli altri molte case popolari sono state fatte perché c'erano dei finanziamenti, loro il comune trovava l'area ma non aveva fatto un piano, capito? Il PEP c'è solo quello lì, quindi se quindi avremo degli altri casi, perché questo è uno che ha un appartamento, può darsi che quando c'è il regolamento lo applicheranno anche altre gente che vuole vendere o vuole togliere questa cosa. Capito?
Un'ulteriore domanda, perché anche questo mi sfugge, cioè nei vincoli risulta, o nelle convenzioni, non so, precedente, risultava vendibile soltanto a persone con accesso all'edilizia economica, rimane.
Viene tolto tutto, con quel 3% che uno paga, e dopo lo vende chi vuole, e anche al prezzo che vuole, perché c'è anche il prezzo, oltre che il soggetto, perché questi qui erano vincoli abbastanza importanti, perché tu lo dovevi vendere a uno che aveva, aveva quel reddito e non aveva altri edifici di proprietà nella regione, cioè tutta una regola abbastanza rigida. No, questo 3% che dice toglie tutti quei vincoli lì di come gestisci la vendita, a chi e come, i soggettivi, insomma. No, per quello che dicevo, se l'aveva fatto Bernardoni.
Mi viene da pensare che sia tutto fattibile così, come
d'altra parte stiamo parlando
di regolamentazione, non sono vincoli che va contro la legge, perché non
prima sarebbero stati contro la legge, perché se uno vendeva uno che ne, ma a parte che deve chiedere al comune, quindi il comune può verificare. Adesso con questa è un'operazione che si fa a norma di legge, è una legge che deroga quello pagando il 3%, capito? Quindi modifica quei vincoli, ma a queste condizioni, se uno non lo chiede o non paga il 3%, gli rimangono.
Prego. È la finanziaria, la legge che ci ha citato.
Sì, la legge era una legge finanziaria.
È una formula proprio matematica, si fa un conto e diventa il corrispettivo praticamente del cittadino che lo chiede per avere la piena proprietà. Quindi sostanzialmente non è più, per dire, non ci sono più dei limiti né nella cessione dell'immobile, come diceva l'assessore, non poteva essere venduto a tutti ma solo a coloro i quali avevano determinati requisiti. Quindi il cittadino, il proprietario in questo caso, pagando questo corrispettivo sulla base di questa formula matematica, quindi è un conto, diciamo, oggettivo, loro poi ha la piena proprietà dell'immobile e sostanzialmente può fare quello che vuole, può venderlo a chiunque, può goderne in formula piena. Quindi è un corrispettivo del minor prezzo che in passato ha pagato, diciamo, l'operazione.
Sì, praticamente lui ha avuto un'agevolazione, se adesso lo vendesse liberamente avrebbe un arricchimento in debito.
Sì,
invece questo fatto che lui paga pareggia i conti con la società, diciamo, e dopo diventa libero come vuole, pagando queste cose un po' agevolate.
Perché
l'unico dubbio che mi rimane, ma comunque io...
Lo so, perché
l'unico dubbio è
ma il notaio non dovevano far l'atto, è nullo perché è contrasto con la norma imperativa di legge.
Sì,
Sì, era un atto nullo, non si può disporre se non si fa il riscatto.
Dopo questo è un problema che hanno milioni di persone.
Ma mica solo a Roma, ci sono anche. Io ho avuto un caso di un'inchiesta di quelle che faccio io, che avevano fatto esattamente così. Quindi però è anche penale perché è una truffa.
L'unico dubbio che mi rimane è riguardo alla praticità della questione, cioè penso a quello che si troverà ad averlo di proprietà di fianco a quello che ce l'ha segnato, che rimarrà.
Quello si rimane così, però la
uno può scegliere di rimanere così.
Non è sempre
obbligato per forza acquistarlo.
È una sua scelta per uscire da questi vincoli. Sì. Di questi vincoli.
Ah, okay.
Quindi, infatti, noi ne abbiamo avuto uno, il palazzo ce n'è 12 o 13, mi sembra, appartamenti. Quindi se uno non gli interessa niente.
Lo vogliono fare, lo possono fare, se no possono anche rimanere così, insomma, non è che porre.
Quasi sempre è difficile che uno di sua iniziativa voglia togliere, è quando vogliono vendere per qualche ragione, che allora si accorgono che quando lo metto sul mercato, che gli dici c'è questa cosa, qui uno scappa via perché già non capisce il problema, capito? Quindi questa restituzione del vantaggio pareggia come che lui avesse avuto un appartamento normale, di acquisto normale sul mercato, insomma.
Sì. Ho capito.
Bene, allora passiamo alla votazione del punto numero 8, trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Vediamo l'immediata solubilità.
Sì.
Immediata solubilità. Favorevoli?
No.
Astensione. Allora, passiamo al punto 9, che è il penultimo punto della seduta di oggi. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in debita, con contestuale trasformazione in società consortile. Allora, questo atto che siamo chiamati oggi ad approvare rientra all'interno del progetto di razionalizzazione delle società partecipate della Regione Emilia-Romagna. Noi ne siamo coinvolti come Comune di Vergara, quindi un atto che coinvolge il Consiglio, siamo coinvolti in quanto siamo soci, anche se con una quota diciamo simbolica, della società Lepida. La trasformazione appunto è quella di una fusione per incorporazione e nella trasformazione in una società consortile per azioni. Ora, questa trasformazione in società consortile, la fusione appunto tra Lepida e CUP 2000, presenta un insieme di benefici per gli enti soci, benefici sia di natura economico-finanziaria sia anche di operatività per quello che riguarda appunto i servizi per i soci stessi e per il loro territorio. Ad esempio, la trasformazione in società consortile per azioni consente di poter operare in esenzione dell'IVA, con un conseguente vantaggio netto per i soci, e di ampliare il listino dei servizi. Inoltre, l'eliminazione, appunto questo progetto comporta l'eliminazione di ogni forma di sovrapposizione o di duplicazione di funzioni e di competenze, ad esempio la razionalizzazione dei servizi di data center e l'offerta plurima di sistemi web. Inoltre l'integrazione dell'organizzazione dei servizi permette di promuoverne anche un accesso più ampio e di facile uso da parte degli utenti. In sostanza la nuova società permette di agire quale integratore di servizi digitali, infrastrutturali e applicativi, con un beneficio diretto per i soci e i beneficiari dei servizi dei soci, valorizzando quindi in ambito territoriale il proprio posizionamento chiaro in quale fornitore di connettività e di accesso alla banda ultralarga. Questi sono in estrema sintesi alcuni punti delle ragioni per le quali è stato definito questo progetto di diffusione, di trasformazione di società consortile, che ha appunto degli effetti in termini di risparmio, di razionalizzazione, di integrazione dei servizi e quindi anche di fare in modo, diciamo così, che questa società possa rispondere meglio alle esigenze dei soci e dei cittadini. Ci sono osservazioni, domande?
Vorrei fare un'osservazione sul fatto che non sia una azione voluta perché diventi una, appunto un altro sistema per evadere, non pagare delle tasse, non far pagare delle tasse a degli enti che non sono a scopo di lucro, però alla fine poi gestiscono dei fondi pubblici o comunque dovrebbero dare un'impronta di quello che fanno, e io non le conosco questa società, le PIDA, nemmeno CUP2000. Quindi non è che ho un'idea chiara in merito, però di cosa facciano, cosa dovrebbero fare. Però so che ci sono anche qui degli incentivi a livello nazionale, probabilmente anche regionale, per appunto dare uno sviluppo alla banda larga o altri sistemi di connessione. Non so se rientrano nello stesso tipo di investimenti, però probabilmente non ho capito bene cosa dovrebbero fare queste società, per cui mi esterrò.
Diciamo che le due società, allora, una, l'EPIDA è la società che si occupa della infrastrutturazione digitale, questa è la sua funzione, è anche quella società che sta investendo qui anche sui territori. Noi siamo all'interno di questo investimento per la banda ultralarga. Il CUP invece era una società, diciamo, di servizi, faceva in primo luogo servizi di pernotazione per quello che riguarda visite, esami sanitari, ospedalieri. Quindi, diciamo, su un fronte più applicativo, ecco, la scelta che viene operata è una scelta che appunto presenta un po' queste caratteristiche. Adesso sul fatto di pagare meno tasse, non so se lei si riferiva al fatto dell'IVA.
Sì, cioè, essendo un consorzio probabilmente avrà delle tasse agevolate, cioè non voglio dire evadere tasse nel senso che non le pagano, nel senso che hanno delle agevolazioni. Pagare meno tasse, non ne va.
Sì, è un vantaggio. È chiaro che parliamo in questo caso di una riduzione dei pagamenti dell'IVA che riguarda gli enti, in questo caso, quindi la regione, no? Gli enti territoriali. Questo è un po', diciamo, la chiave. Va bene, andiamo sulla votazione per questo punto, per l'ultimo ordine del giorno, approvazione del progetto di fusione per l'incorporazione della società CUP2000 in Liquida con contestuale trasformazione della società consortile per azioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto?
Non c'è.
Qui non c'è l'immediato di. Allora, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione tra il Comune di Vergato e la città metropolitana di Bologna per la realizzazione dell'intervento denominato realizzazione di un centro documentale della linea gotica attraverso il recupero di un complesso edilizio in via Fornaci a Vergato. Quindi l'oggetto conoscete, abbiamo già parlato più occasioni,
questa convenzione serve a definire, diciamo, gli impegni della città metropolitana e del comune di Vergato rispetto alla realizzazione di questo progetto. Per quello che riguarda gli impegni della città metropolitana, si tratta soprattutto di impegni nella gestione dei flussi finanziari. Quindi, sostanzialmente, diciamo così, nella gestione di fondi che sono appunto fondi per lo sviluppo comunitario, che verranno appunto messi a disposizione del soggetto attuatore, che in questo caso è il Comune di Vergato, e questo avverrà sulla base appunto di una serie di modalità che prevedono diverse fasi anche di questi flussi. 10% mi pare al momento dell'avvio, l'85% quando si raggiunge una certa percentuale nella realizzazione e mi pare l'ultimo 5% dopo la rendicontazione e il collaudo. Sostanzialmente da un lato quindi c'è l'impegno della città metropolitana nella gestione dei flussi finanziari, dall'altro invece ci sono una serie di impegni molto più onerosi per quello che riguarda, è importante quello dei flussi finanziari, direi che è fondamentale, però diciamo gli impegni più importanti sono comunque quelli assunti in qualità di soggetto attuatore da parte del Comune di Vergato, che quindi ha la responsabilità di attuare gli interventi, di sviluppare tutte le fasi della progettazione, tutti i provvedimenti e le autorizzazioni necessarie, di appaltare i progetti, di realizzare i lavori, insomma, quindi diciamo così, una serie di funzioni molto rilevanti nella appunto attuazione di questo progetto. Il progetto appunto prevede un finanziamento di 500.000 euro. Le modalità sull'erogazione di finanziamenti sono quelle che vi ho richiamato poc'anzi. La durata appunto della convenzione è legata ai tempi della realizzazione, diciamo, di tutto questo percorso fino al momento del collaudo e della rendicontazione dell'opera. Voglio aggiungere, questo non c'è scritto nella convenzione, perché non è un'informazione che non era disponibile e non era comunque oggetto della convenzione stessa, che è già previsto per domani, e non è una fake news, verso mezzogiorno e mezzo, posso dirlo, la sottoscrizione del contratto con la società che si è aggiudicata la gara per i lavori. Quindi domani verrà sottoscritto il contratto. Porca miseria, giovedì, mi sono sbagliato. Dopodomani verrà appunto sottoscritto il contratto, quindi diciamo così, dopodiché dovremmo passare appunto alla fase operativa. Diciamo tutto qua, ecco, ma non è una questione da poco. Allora, metto in votazione l'approvazione della convenzione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un'astensione? Immediata esecutività in questo caso. Chi è favorevole? Chi è contrario? Un'astensione? Bene, allora, con questo oggetto all'ordine del giorno abbiamo concluso i nostri lavori.
Ci vedremo, penso, non prima di Ferragosto, quindi...
Meno.
Dopo.
Sono in ferie.
Dopo. Ho detto non prima di Ferragosto.